tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Vi danno il benvenuto a Tempo dello Spirito Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Buona domenica, ben ritrovati. Il rabbino Haim Fabrizio Cipriani propone questa mattina la sua quarta e ultima meditazione biblica, dedicata questa ai patriarchi della Bibbia.
Nelle scorse settimane si è soffermato sulla figura di Abramo e sulla chiamata che Dio gli rivolge. Oggi, traendo spunto da un passo di Genesi 22, approfondisce alcune caratteristiche di Isacco, figlio di Abramo e padre di Giacobbe.
Tempo dello Spirito prosegue con un servizio da Lugano. Qui si svolgerà infatti sabato prossimo una serata di preghiera e meditazione nello spirito della comunità di Tese. Ne parliamo con gli organizzatori.
E chiuderemo con qualche appuntamento dalle chiese riformate di lingua italiana.
La scorsa settimana il rabbino Haim Fabrizio Cipriani ha commentato l'episodio biblico del cosiddetto sacrificio di Isacco. Dio chiede ad Abramo, ma solo apparentemente, di sacrificare il suo figlio amato.
Oggi il rabbino Cipriani approfondisce ulteriormente l'analisi di questo racconto, soffermandosi questa domenica in modo più esteso sulla figura di Isacco.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Dopo queste cose, Elohim mette alla prova Avraham dicendogli: «Avraham!» E risponde: «Eccomi!» E Elohim dice: «Prendi per favore tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isaac, e va nel paese di Moriah, e elevalo là come elevazione sopra uno dei monti che ti dirò».
Buongiorno a tutte e a tutti. Vorrei offrire ancora qualche parola sul ricco e complesso episodio della legatura di Yitzhak, Isacco, nel capitolo 22 della Genesi. In questa narrazione troviamo infatti la prima menzione biblica dell'amore, quando viene chiesto a Abramo, a Avraham: prendi tuo figlio, il tuo unico, quello che ami, Yitzhak, Isacco, quello che ami. La prima menzione dell'amore nella Bibbia ebraica, la Torah. Non è un amore di coppia, è amore genitoriale e non è proclamato dall'uomo, ma è proclamato da Dio. Inoltre è un amore legato all'idea di rinuncia e di sacrificio, non di intimità, di affetto, ma sacrificio. E mi sembra interessante perché non è possibile pensare a una relazione d'amore se non si è pronti a sacrificare qualcosa per questa relazione. Non a caso il termine ebraico per i sacrifici è korban, che significa avvicinamento, perché rinunciare a qualcosa per chi amiamo è qualcosa che ci avvicina a chi amiamo. Ed è un aspetto importante questo, specie in un'epoca come la nostra, in cui molto viene fatto per esaltare il concetto di affermazione di sé prima di ogni altra cosa. Dobbiamo sicuramente ricordare che quando parliamo di sacrificare non intendiamo mai rinunciare a noi stessi, perché se rinunciamo a noi stessi ci snaturiamo e a quel punto diventa impossibile amare se noi in prima persona non ci siamo, perché non avremo più nulla da dare. Fra i vari tipi di relazione, quella genitoriale richiede forse più sacrifici di altre. Ho talvolta pensato che questa è anche una importante ragione per cui i genitori amano così tanto i propri figli, non solo perché li hanno messi al mondo, ma anche perché hanno fatto per loro enormi sacrifici. E i sacrifici, appunto, avvicinano, legano, come mostra la nostra narrazione, in cui tutto avviene intorno a una legatura, infatti chiamato in ebraico Akedat Yitzhak, la legatura di Isacco, non il sacrificio, perché non vi sarà sacrificio. E qualcosa di analogo avviene anche, credo, nella relazione fra il popolo ebraico e la trascendenza divina, perché Israele sacrifica energie, tempo, talvolta la vita per questa relazione durante la sua lunga storia, da cui l'intensità di questo rapporto fra Israele e Dio. Oggigiorno tendiamo sempre più a pensare alle relazioni come un ricevere più che come un dare, ma la Torah funziona generalmente come una sorta di correttivo rispetto a una visione semplicistica, e questa primissima menzione dell'amore non fa eccezione. Non è un caso se nel rito ebraico del matrimonio, sotto il baldacchino nuziale, viene richiesto di offrire un dono, solitamente un anello, per ricordare che dobbiamo dare qualcosa, sacrificare qualcosa non tanto per essere amati, quanto per iniziare ad amare. e senza questo dono non ci può essere amore. Ma noi sappiamo che l'amore ci deve essere e lo sappiamo dal fatto che la prima volta che viene menzionato nella Torah viene menzionato da Dio stesso. E un ultimo aspetto della legatura di Yitzhak, di Isacco, che spesso è dimenticato, è il punto di vista di Yitzhak stesso, che spesso viene visto solo come una vittima sofferente e traumatizzata. Perché? Perché la sua storia nella Bibbia ci appare come troncata, amputata rispetto a quelle articolate, ricchissime di suo padre Abraham, di suo figlio Giacobbe. E sappiamo che Yitzhak diventa cieco a un certo punto. La letteratura rabbinica attribuisce questo alle lacrime di disperazione o al bagliore della lama del coltello. Sappiamo che dopo la legatura non vi saranno altre interazioni fra Yitzhak e Abraham. E si è sempre pensato che questo derivasse da quell'orribile momento che non ucciderà fisicamente Yitzhak, ma sopprimerà la relazione col padre. Però i maestri ci insegnano che la Torah ha 70 volti e quindi può essere il caso di porci il quesito. Davvero le cose andarono così e Yitzhak fu solo una vittima sofferente per tutta la sua vita? Suggerirei una risposta diversa. Sappiamo che quando si hanno problemi gravi, ma si riceve la benedizione di uscirne, da un lato siamo esausti, schiacciati dalla paura, dalla sofferenza, d'altro canto c'è anche un enorme sollievo. Forse dopo quell'esperienza Yitzhak realizza che ogni essere umano a un certo punto si trova sotto un coltello, fisico o simbolico. Ogni essere umano si trova confrontato a un peso enorme, un dramma che sente di non poter sopportare, che non sa se riuscirà a superare. Ora, attraverso questa legatura iniziatica, Yitzhak dal ruolo di figlio viene elevato a quello di patriarca. E non a caso, dopo quell'evento, si sposa, fonda una famiglia, insomma reagisce in maniera costruttiva, non distruttiva. Quindi è possibile che Yitzhak fosse cosciente di tutto questo e non vedesse quel momento solo come un trauma, ma come un passaggio necessario da vivere. Winston Churchill, che rischiò di essere ucciso molte volte in attentati, scrive nelle sue memorie che non c'è niente di più esaltante che farsi sparare addosso senza successo. Perché è vero che non farsi sparare addosso è bello, ma è anche vero che il senso di vitalità che ci pervade quando ci sentiamo benedetti e salvati è una forza straordinaria. E se riusciamo a integrare quell'esperienza nel nostro cammino, in modo tale da intensificarne il senso, senza permettere che annienti e schiacci il nostro spirito, questa è una grande benedizione. Perché tutti noi attraversiamo crisi e momenti di terrore, perdiamo persone, abbiamo problemi e vediamo persone amate avere problemi. Come Yitzhak non abbiamo la scelta di evitare tutto questo, non possiamo desiderare di avere una vita senza traumi, perché l'universo sceglie diversamente. Ma a quel punto ci rimane la scelta di cosa fare con quello che abbiamo affrontato dal momento che, come Yitzhak, siamo scesi dalla montagna del sacrificio, sulle nostre gambe. E forse davvero Yitzhak si sentì felice, si sentì benedetto per lo scampato pericolo. Il suo nome significa riderà, Yitzhak, lui riderà al futuro. Quando ha riso? Forse dando un senso al suo nome nell'atto di scendere dal monte Moriah, il monte del sacrificio, quando scelse di far prevalere sul trauma dell'essere stato minacciato l'esaltazione e la gioia dell'essere vivo, più vivo che mai, Yitzhak rise. E chiuderei questo ciclo di meditazione ricollegandomi all'inizio della chiamata di Abraham, a cui Dio ha chiesto di muoversi verso il luogo che ti mostrerò. Abbiamo constatato quanto Abraham abbia penato, sofferto, lavorato in questo viaggio. Lo seguiamo, lo accompagniamo in attesa di poter vedere infine quel luogo, quell'avvenire che per ora non ci è dato ancora di scorgere, perché è tutto ancora da inventare e da costruire. Grazie ancora a tutte e a tutti.
Thank you.
Nello spirito della Comunità Ecumenica Internazionale di Tese, realtà che affonda le sue radici negli anni 40 del secolo scorso, si svolge a Lugano una serata di preghiera, canti e meditazione promossa congiuntamente da cattolici e protestanti.
La sede dell'incontro, che si svolge sabato 19 febbraio, è la Chiesa Evangelica Riformata di Viale Cattaneo. Un gruppo di giovani cattolici guidati da Don Rolando Leo con i giovani della Chiesa Riformata animeranno la serata. Momenti di silenzio meditativo si alterneranno a canti e preghiere.
La comunità di Tese raccoglie attorno al suo progetto migliaia di giovani in uno spirito di apertura ecumenica, proprio quello spirito che animava il suo fondatore Roger Schütz, protestante che nel 1940 diede avvio in Francia a quello che sarebbe stato il primo nucleo della comunità monastica. Sulla celebrazione in calendario a Lugano abbiamo intervistato il pastore Daniele Campoli e Don Rolando Leo.
Non è la prima volta che a Lugano si svolgono queste celebrazioni nello spirito di Tese. Don Rolando Leo, come nascono?
Nascono da una esperienza pluridecennale, oserei dire, adesso come adesso, perché abbiamo cominciato all'interno di un progetto di pastorale giovanile come cattolici ad andare a Tese. Prima avevo cominciato io da giovane ad andare a Tese, poi dopo qualche anno mi sono attivato per appunto coinvolgere i giovani e, ripeto, più di 10 anni fa, ormai 15 o giù di lì, abbiamo iniziato a partecipare ad alcuni giorni proprio sul posto per vivere l'esperienza dal vivo, insomma, nel sud della Borgogna, con gruppi di giovani che aumentavano sempre più, e questo ci ha convinto sempre più che era importante anche insistere sugli incontri mensili o semestrali, trimestrali in Ticino, in varie chiese riformate e cattoliche.
Tese significa prima di tutto preghiera, canti e raccoglimento. Come si svolgerà la serata a Lugano?
È sempre lo stile di Tese che ci anima e ci guida, quindi c'è sempre un canto iniziale, la recita di un salmo insieme a cori alterni e poi canti su canti. Il momento della proclamazione della parola di Dio attraverso la lettura del Vangelo che scegliamo per l'occasione e poi il silenzio. Ecco, il silenzio è importante. A Tese i giovani per la prima volta scoprono che è possibile stare zitti per 6-7 minuti, che possono farcela, che si perdono in questo silenzio, un silenzio inquietante, ma anche è un silenzio che interroga. È un silenzio che è preghiera, capisci che è qualcosa di estremamente emozionante anche per noi guide spirituali che accompagniamo questi ragazzi nella scoperta di loro stessi.
Pastore Daniele Campoli, Tese significa anche, nello spirito del suo fondatore, lavoro per la riconciliazione fra cristiani. Come organizzatori sentite che questo spirito è ancora vivo, anche nei semplici incontri di preghiera?
I giovani che partecipano ai nostri incontri di preghiera e che hanno già potuto partecipare a quelli in Francia, questo spirito è già presente, lo conoscono, perché si sono incontrati con tantissimi giovani di altre confessioni cristiane. Ora, da quando anche la nostra Chiesa Riformata è diventata un luogo di incontro in Ticino, penso che questo possa essere un importante contributo affinché lo spirito ecumenico di Tese non sia vissuto come un momento unico, speciale, straordinario, che si manifesta solo in quel piccolo paesino e di quella bellissima campagna francese, ma che questo spirito di unità sia possibile viverlo qui e contribuire affinché sia una fiamma sempre accesa nella nostra realtà.
Sono i giovani stessi ad animare questa iniziativa. Con il loro spirito possono contagiare positivamente anche le generazioni più anziane.
Sì, certamente, sono loro ad organizzare la preghiera e poi comunque si possono aggiungere o possono partecipare agli incontri anche gli adulti, anzi io vedo diversi membri della nostra comunità come anche di quella cattolica che poi prendono parte alla preghiera e vedere dei giovani pregare insieme, e avere questi momenti di silenzio, preghiera, questo spirito di unità. Penso che sia un grande contributo anche alla vita delle nostre comunità che spesso sono prese da uno spirito un po' di scoraggiamento, sono diventate anche un po' pessimiste sul loro futuro. Io personalmente quando sono andato a Teseo ho incontrato quei 3-4 mila giovani che si sono riuniti e sono venuti da tutta Europa, vederli così motivati veramente ti riempie di speranza.
Don Rolando Leo, la comunità di Teseo ha sempre avuto anche uno sguardo attento al mondo, alle sue problematiche. Oggi i temi ambientali sono al centro di molti incontri.
Questo richiamo all'ambiente, al rispetto, è veramente la chiave di lettura ed è veramente il sostrato di tutto. Da quando vado a Teseo, anche gli incontri europei nelle varie città europee richiamano sempre un ambientalismo, un ecologismo, quindi sono anche temi che avvicinano e sensibilizzano una buona parte di giovani, senz'altro un modo anche per afferrare la loro attenzione e far aprire il loro cuore, mostrando che i cristiani devono occuparsi, devono essere aperti a quello che è il mondo, il creato e le problematiche legate alla pace, non dimentichiamo, sono queste le problematiche molto percorse, molto discusse con i giovani nelle settimane di ritiro a Teseo: la pace, la convivenza, la capacità di accoglienza dell'altro e la cura dell'ambiente. Sono questi i temi forti.
Oggi nel mondo il nome di Teseo evoca pace, riconciliazione, comunione. E questo è il messaggio che lancerete anche voi sabato sera a Lugano, Pastore Campoli.
Penso che i giovani siano molto sensibili sulla questione della coerenza della fede e quindi, malgrado le differenze tra le diverse confessioni religiose, ci sia tuttavia uno spirito di concordia, di unità tra le chiese cristiane. Penso che loro siano molto attenti a questa questione.
Ricordiamo ancora l'appuntamento a Lugano. La celebrazione Teseo si tiene sabato 19 febbraio alle ore 20:15 presso la Chiesa Evangelica Riformata in Viale Cattaneo 2.
Qualche altro appuntamento da mettere in agenda. Questo pomeriggio alle ore 16 l'Amicizia Ebraico-Cristiana di Locarno Ascona organizza un incontro sul tema Gesù, un fariseo, con l'intervento della studiosa Milena Böss.
E sempre oggi alle ore 17 presso la Chiesa Riformata di Lugano recital pianistico Al chiaro di luna con Maurizio Carlo Moretta.
E infine segnaliamo lo studio biblico ecumenico che si tiene presso la Chiesa Riformata di Novaggio mercoledì 16 febbraio alle 20:15 con il commento al primo capitolo del libro biblico dell'Apocalisse.
Prima di chiudere ricordiamo che potete riascoltarci collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata a Tempo dello Spirito.
Un ringraziamento a Lara Persia con noi oggi in studio per la parte tecnica.
Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, buona domenica.